Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata su di voi, Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Ave Maria. Ora, iniziamo con il segno della croce, come si inizia il Santo Rosario, oggi è la festa, vero? La memoria della Madonna del Rosario, sempre si inizia, vedi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Anche ora non posso riceverti sacramentalmente e ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in me spiritualmente e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, la Madonna, lei si è presentata come la Madonna del Rosario, interessante. Sono la Madonna del Rosario, per cui viene a insistere con questa santa preghiera che praticamente è il terrore dell'inferno. Cioè, siccome me lo sono sentito dire dal demonio direttamente durante un esorcismo, dice: a te chi t'ha mandato? Il prete ci lascia in pace, oggi sono molti i preti che lasciano in pace il demonio, ecco, e tu continui a flagellarci con quell'affare là e con questo rosario che io tenevo in mano, ma non si vedeva perché lo tenevo sotto l'ascella, ecco, avevo le mani conserte. E così dice, allora il sacerdote dice, però esagerati, è possibile che il rosario vi dia tanto fastidio? Sentito un boato, è la nostra rovina. Hai capito? È la nostra rovina. Ma noi siamo duri de cabeza, de testa, vero? Praticamente, nonostante lo dicano anche i demoni, cioè la Madonna lo raccomanda, i demoni ti fanno sapere cos'è il rosario. Noi duri de testa, ma è una preghiera per vecchietti, no, per persone intelligenti e obbedienti è la preghiera, no, non è una preghiera per presuntuosi, superbi e con poca fede, ecco, che non credono, ecco, e non credono alla madre del Verbo divino, la Madonna, ecco. Allora, questa preghiera è stata raccomandata, ma quanto è stata raccomandata? Pensate un po', che come appare la Madonna, dice Lucia, pensate i bambini, che meraviglia questi bambini. Allora, di dove venite, o bella signora? Pensa un po', cioè non è che di dove venite, era tipo intraprendente la piccola Lucia, non è che si è spaventata, ha detto: di dove venite, oh bella signora? vengo dal cielo. Avete capito da dove viene la bella signora? Viene dal cielo perché è stata assunta in cielo in anima e corpo. Gli asini che non ci credono, gli asini forse ci credono. Dico quelli con quattro gambe, perché quelli con due sono asini speciali, perché hanno la testa più dura degli asini quadrupedi. Ecco, allora dice, vengo dal cielo. Come fa questa persona, vero, che come dove passava, pensate un po', si piegavano i rami degli alberi dove passava, per cui questo lo vedevano anche, oltre i travergenti lo vedevano anche altri, dice, guarda i rami che si piegano, no? Ecco, allora, vengo dal cielo. E lei non è che sta spaventata, bambina naturalmente, meraviglia, dice, e io andrò in cielo? Ah, che intelligenza, ragazzi, ma lei ha chiesto, io andrò in cielo, allora tu caro ascoltatore, io caro Claudio, tu cara Anna, tutti voi cari ascoltatori, ma ve lo siete mai chiesto? E io, cioè tu, e io, ecco, andremo in cielo? Sì, dice, verrete in cielo, verrai in cielo. E Giacinta, anche lei. E Francesco, sì, ma, ecco qua il punto, sì, ma, pone delle condizioni, sì, ma, pensa un po', sì, ma. Allora, al piccolo dice, sì, ma, dovrà dire molti rosari, pensa un po', piccolo Francesco per andare in cielo deve dire molti rosari. Ah, tu non ne vuoi dire neanche uno. Ragazza mia, il cielo tu lo puoi guardare, ma non ci entrerai perché sei disobbediente. Se il bambino di 9 anni per andare in cielo deve dire molti rosari, ma tu quanti ne devi dire? Dico, no, io dico con la grande semplicità, diciamo, se i conti si fa presto a farli, no? Allora, quanti ne dovrei dire? Se io, dice, già a 9 anni devo dire tanti rosari, tu che ne hai, non so quanti ne hai, non parlo di te Anna, ma dico a tutti quelli che ascoltano, quanti rosari dovrei dire? Guarda, ti conviene dirne più che puoi e non perdere tempo in cose che non servono per andare in cielo. Io per salire in aereo ho dovuto fare il check-in, vero? Qui, documento di identità, ecco, controllo dei bagagli, sei controllato, cioè non devi avere nulla che possa diciamo provocare eventuali problemi in cielo. Allora tu arrivi a fare il check-in quando morirai e dice guarda tu in cielo, cioè il check-in non lo puoi fare perché cioè tu praticamente non puoi entrare perché hai peccati che siccome non sono stati scontati, pagati, ecco, non ti sei pentito lacrimando abbondantemente i tuoi peccati, tu con questo bagaglio non puoi entrare in paradiso perché la porta è stretta e tu hai superi i pesi consentiti, ecco, e poi hai anche oggetti diciamo che sono e non possono entrare in paradiso, pertanto non puoi entrare in paradiso. Ora, per andare in paradiso dovrei dire molti rosari. Ah. E dice, ma perché se mi hanno detto che basta dire 3 Ave Marie? Ma sì, magari 3 Ave Marie per ottenere la grazia di poi dire molti rosari, ma non dire 3 Ave Marie sperando che quelli che hanno detto come Padre Pio che ne diceva 130, 140 al giorno di corone. Ecco, lui, Padre Pio, sgranava corone dalla mattina alla sera e tu con 3 Ave Marie vorresti andare a abitare dove c'è Padre Pio. Credo che sarà un po' difficile, eh? perché lui c'ha un posto diverso dal tuo, chiaramente è in classe, non è in classe economy, ma è in business class, cioè dove sono quelli che hanno più meriti, per cui sono in posti diversi. Ecco, allora, però sì, questo per quanto riguarda il rosario, che bisogna recitarlo, che fatica c'è dire Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Prega per noi peccatori, non per te solo, vedi, devi pregare anche per gli altri, no, per noi peccatori. Poteva dire, poteva insegnare, prega per me peccatore, no, perché non saresti stato un buon samaritano. Devi pregare per noi peccatori, cioè anche per gli altri, anche per i tuoi fratelli, devi pregare anche per le anime del purgatorio. Ecco, diciamo, ci vuole generosità. Ah, e tu fai tante storie per recitare il Santo Rosario e non temi di dover piangere le tue mancanze in purgatorio perché non hai creduto a quanto è venuto a richiedere la Madonna. E poi, vedi, io sono sempre fisso su Fatima, Anna, perché? Perché c'è quella preghiera che San Michele ha insegnato ai pastorelli, credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, è una preghiera di riparazione che però prevede di fare quanto tu prometti, però, perché io credo per quelli che non credono, ma se non credi neanche per te, scusa, come fai a credere anche per gli altri? Tu quante montagne sposti con la tua fede, con un granello, una fede come un granello di senapa, è vero, sposteresti le montagne, ma riesci almeno a spostare i tuoi difetti, le tue abitudini, le tue voglie, Riesci a spostarle? No. E allora come fai a dire io credo per quelli che non credono? Scusa, la sai a memoria con la preghiera, ma stai attento a quello che dici, perché mentre reciti questa preghiera tu dici anche le bugie. Io credo per quelli che non credono. Ma Signore, ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Credi per quelli che non credono. Ma se non credi neanche tu, perché devi avere una fede così grande da spostare tutte queste cose, no? Credo, adoro per quelli che non adorano. Allora, chi adora, chi è che adora? Uno che ama. Uno che ama, per cui, diciamo, la persona amata la ama con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, diciamo ama, diciamo che se ama, diciamo questo amore passa a un grado ancora più alto, cioè passa ad adorare, dice Signore io non solo ti amo ma ti adoro, io ti adoro e ti adoro anche per quelli che non ti adorano, dice ma cosa stai dicendo, ma tu sai cosa mi stai promettendo, delle cose che non fai, pensaci un po', pertanto devi adorarmi. Ma devi fare quello che ti dico io, se no tu adori te stesso, non me. Spero per quelli che non sperano, ma mi pare che la tua speranza sia molto limitata, perché appena aumenta il peso della prova ti senti disperare, ti senti già perso, invece dice io spero. E con questa virtù, vero, della speranza, devo credere, perché come fa uno a sperare se non crede? Vedi che è partito con il credo per quelli che non credono, ma adesso colui che crede veramente anche spera in colui che gli ha promesso di venire in suo soccorso. Allora, vedi che se non credi non puoi neanche sperare. Se non credi non puoi neanche amare, cioè queste parole bisogna pesarle, per cui spero per quelli che non sperano, ecco la mia speranza supera diciamo anche la natura umana, perché non spero in cose materiali, ma spero nell'aiuto di Dio che è il mio papà, che Gesù è mio fratello, che lo Spirito Santo mi è stato dato e abita in me e mi ha promesso che anche se camminassi in una valle oscura non dovrei temere alcun male perché tu sei con me. Questa è la speranza. Allora, spero per quelli che non sperano, sì, dice, e ti amo per quelli che non ti amano. Beh, se mi adori, diciamo che anche mi ami, ma però mi ama colui che ascolta la mia parola e la mette in pratica, cioè colui che, mi ama, colui che vuole che io, dice il Signore, mi incarni in lui, cioè non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ora, queste quattro paroline sono quattro macigni che dovrebbero farci crescere almeno quattro bernoccoli, che dovrebbero farci sentire il bruciore dei bernoccoli e dire: uè, guarda che i giorni passano e questi quattro bernoccoli ti ricordano che tu, se non ti decidi a convertirti veramente, ecco, il paradiso lo puoi anche sperare, ma in queste condizioni non ci entrerai, perché addirittura mi preghi dicendo le bugie, mi dici delle cose che non fai. Allora, io sono la verità, dice il Signore, e tu sei bugia. Come facciamo ad essere uniti? La bugia come fa ad essere unita alla verità? È impossibile. Anzi, la bugia è la separazione dalla verità. E oggi viviamo un tempo di bugiardi che vogliono separarsi dalla verità, vogliono insegnare addirittura a separarsi dalla verità, per cui un popolo di falsari, servi del falsario demonio, alla fine non si accorgono perché l'intelligenza è svanita e allora non si accorgono, il nemico ti fa fesso, il nemico ti ipnotizza e ti fa pensare delle cose, vero, che sono esattamente il contrario della verità, e tu ci credi. Interessante, perché credi al demonio e non credi a Gesù Cristo. Pensa che figure facciamo noi, cioè non credo a Dio che mi ama e credo al demonio che mi odia e do più retta al demonio che al Signore che mi ama. Ma dimmi te, ma è mai possibile arrivare così in basso? Ecco, il grado di intelligenza, come lo definisco, non so se è un termine vero che è appropriato per dire questa cosa che sto dicendo io. Allora, non so se l'ho già detto, Anna, tu ti ricordi forse di inginocchiarsi, vero? Non so se l'ho raccontata già.
No.
Quell'episodio di Padre Pio, il demonio è andato a confessarsi da Padre Pio.
Non si costuma.
Ah, ecco,
il mio paese non si costuma. Sì, ma penso che sia utile anche ricordarlo, Claudio, certamente.
Sì, sì. Mm. Ah, allora, il demonio è andato a confessarsi da Padre Pio, no? Aveva sembianze umane, per cui tu vedevi una persona, ecco, il Signore gliel'ha concesso, per cui si è presentato tutto vestito di nero, elegante, una faccia, dice, aveva degli occhi proprio di fuoco, ma proprio una faccia, dice, non hai visto una persona del genere. E io gli dico, è Padre Pio che riferisce queste cose, sono scritte, sapete, non è che sono storielle, e gli dice: inginocchiati perché ti devi inginocchiare? Perché tu sei davanti a un sacramento, state attenti al passaggio, cioè Gesù presente nel sacramento della confessione. Allora ogni ginocchio si pieghi, vero? Allora Padre Pio lo invita a inginocchiarsi. Inginocchiati. Al nostro paese non si costuma, cioè non si usa, da noi non si usa. Dimmi i tuoi peccati. E gli dice: una montagna di peccati, se non ho mai sentito peccati del genere. Ah, confessato peccati che durante tutta la mia vita di sacerdote non ho mai sentito, cose incredibili, cioè peccati di una sottigliezza, di una malizia impressionante. E allora, dopo che mi ha detto tutti questi peccati, che voleva spaventarmi, scandalizzarmi, non lo so, mi ha detto delle cose, mi ha vomitato addosso l'inferno praticamente, no? Allora dice: ti sei pentito di aver fatto tutte queste cose? Da noi non si usa, non si costuma, ha detto, no, da noi non si usa pentirsi, capito? All'inferno i demoni non si pentono, non possono pentirsi. Allora, e poi Padre Pio, diciamo, cioè questo se ne va, e Padre Pio comincia a gridare: fermatelo, fermatelo, fermatelo. La gente dice: ma fermate chi? Non vediamo nessuno, capito? No, ma dove volevo arrivare, Anna? Cioè, allora, all'inferno non si usa inginocchiarsi, anche se ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra, ecco, e ogni lingua proclami, vabbè, allora non si usa. Ma adesso, dico, non è una barzelletta quella che vi sto raccontando, no? Mi sembra che non si usa neanche in chiesa inginocchiarsi adesso, davanti al sacramento. Vai in confessionale, si sieda, fai la comunione in piedi. La voglio ricevere in bocca? No, la devi ricevere in mano. E poi non possono imporlo, perché non è scritto da nessuna parte che il prete può imporre che uno la deve prendere in mano. No, lui la deve prendere, deve darmela dove voglio io, cioè in bocca la voglio. Pertanto il demonio dice: da noi non si usa. Oggi nella Chiesa Cattolica, va bene, possiamo dire anche noi che non si usa più inginocchiarsi davanti ai sacramenti, davanti a Gesù sacramentato, davanti al confessionale, si sieda. Allora, era lì che volevo arrivare, perché l'episodio di Padre Pio ha un significato, ma trasportato ai giorni nostri mi fa venire i brividi. Anche da noi non si usa inginocchiarsi. Uno si inginocchia, si alzi, cioè, pensa, interessante, no? Il prete, cioè Padre Pio dice inginocchiati, e il prete di oggi ti dice alzati, capito? Il contrario di quello che ha detto Padre Pio al demonio, no? Adesso questo mi dice che io devo alzarmi, che non posso stare in ginocchio. Incredibile, si calmeranno tutti, saremo tranquillamente calmati, le nostre superbie, i nostri orgogli, le nostre presunzioni saranno umiliate a sangue, e allora avremo la purificazione, potremo ragionare da cristiani secondo Cristo, ecco, non secondo gli uomini. Bene, Anna, adesso è ora che passiamo al programma normale.
No, ma è importante, ecco, ricordarle queste cose.
Cose semplici, no, pratici, perché altrimenti facciamo tutti discorsi un po' complicati. Sì, no, noi andiamo sul sicuro, andiamo e mostriamo gli eventi accaduti, che accadono, che stanno accadendo e che vengono contestati, quando non si contesta più il peccato, si contesta la virtù, si contesta la virtù. Adesso un po' si contesta la virtù.
Sì, sì. È vero.
Dice: la signora vuol mettersi il velo in testa. Signora, si tolga quel velo, lei non è una persona speciale. Pensa che roba. San Paolo dice: le donne entrano in chiesa a capo coperto, no? Allora io entro, no, io no, dice questa, entra, mi dice il parroco, mi ha detto che me lo devo togliere. Ma pensa un po'. Dicesse a quelle che entrano mezze nude, no? Vestiti, no, gli dice a quella che si mette il velo che deve toglierselo. Capite dove siamo arrivati? Bene.
È vero.
Va. No, ma la gente, siccome è distratta, perché il demonio, la sua strategia è la distrazione. Quando uno è distratto, non sta attento a niente, non vede niente, non si accorge di niente. non sa neanche, non si accorge neanche dei divieti che ci sono in strada, piglia un sacco di multe perché non vede manco i cartelli, anzi pensa che non servano più i cartelli, che sono roba vecchia, per cui si può fare quello che si vuole. Va bene, allora leggiamo Anna.
Profeta, sì, sì.
Sì, Giona. Che c'è Giona, interessantissimo, interessantissimo. Vedremo un'altra figuraccia, faremo davanti a questa lettura. Allora, leggi pure Anna.
Ecco, sì. Quando il profeta Giona si decide ad obbedire al comando del Signore e a predicare agli abitanti di Ninive, questi si convertono e per ordine del re fanno penitenza, abbandonando la loro condotta perversa. In tal modo il Signore non infligge più a quella città peccatrice la punizione preannunciata. Questo episodio dimostra la bontà infinita del Creatore, che ama le sue creature e si adopera con ogni mezzo affinché si salvino. Dal libro del profeta Giona. In quei giorni fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto. Uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprono di sacco. E Dio sia invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.
Anna, cioè, uno che legge questa lettura, se ha i capelli può anche mettersi le mani nei capelli, no? Per dire, ma come siamo combinati noi al nostro tempo, incredibile. Allora, quando Gesù dice qui c'è uno che è più di Giona, Gesù dice così, ma è interessante perché a Fatima ha mandato sua madre, che è ben più di Giona, a dire che cosa? Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà una di peggiore. Allora, il popolo di Ninive credette e proclamò il digiuno e la penitenza. Invece il popolo dei cristiani battezzati non credette, no, perché è scoppiata la guerra, per cui non credette. Ecco, perché la lettura, scusa, la lettura è provocante, ti dice, ma ascolta un po'. Allora, il Signore non distrusse Ninive e addirittura il re si vestì di sacco. Invece i nostri governanti si vestono spesso con il grembiulino dei massoni invece che di sacco, capito? E poi promulgano leggi anticristo, pensate un po', altro che per forza che scoppino le guerre. Ma adesso è scoppiata una guerra peggiore della seconda, è la guerra alle anime. Allora, se i peccati della carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno, voi pensate un po', invece di curare quelli che hanno problemi anche di testa, no? Che addirittura peccano contro natura, noi addirittura diciamo che mettiamo in galera quelli che non sono d'accordo con i disordini morali, ecco, non puoi neanche dirlo. Allora praticamente sono esaltati coloro che offendono Dio, che il Signore a suo tempo li ha bruciati tutti quanti, no? E se tu fai notare questo, sei tu che rischi qualcosa, loro no. Anzi, allora, vediamo un pochino, no? Perché, sai, quando uno legge una lettura deve spostarla al giorno d'oggi e dire: a me cosa dice questa lettura? In quei giorni fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò, andò a Ninive, secondo la parola del Signore, per cui vedi, Giona è obbediente. La Madonna è più obbediente di Giona, perché è scesa dal cielo, di voi venite, bella signora, vengo dal cielo. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Tu immagina, tu in un giorno puoi fare, che ne so, 25 chilometri, 30 chilometri. 3 giornate di cammino sono 75 chilometri a piedi. Era una bella città grande questa qua, vero? E predicava mentre camminava, poretto, forse faceva anche caldo, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Qui annuncia un castigo. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. I cittadini del XX secolo non credettero a colei che è più grande di Giona, e cosa fecero? Non credettero, non bandirono proprio nessun digiuno, non si vestirono di sacco, ma continuavano a vivere come prima e peggio di prima. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Magari lo facessero i nostri governanti, ma tu credi che lo facciano? No, perché la prima cosa che hanno fatto appena sono stati eletti, dice: facciamo passare la legge per l'eutanasia, per cui un'altra, cioè non uccidere, sì, noi facciamo la legge perché uno possa uccidersi, ecco, pertanto noi non siamo padroni della nostra vita, visto che non ci siamo creati noi, ma la vita ci è stata donata, e chi ce l'ha donata ha il diritto, chi ha dato, di anche di toglierla, ecco, se ci lascia qui a patire perché per amore, per misericordia, vuole che ci purifichiamo, e invece no, non voglio manco purificarmi, allora andrai all'inferno, quello te devo dire, no? Allora, si coprì, invece di coprirsi di sacco, si sono coperti di superbia, e hanno promulgato leggi anticristo, anti 10 comandamenti, i comandamenti li facciamo noi, e non ci rivestiamo di sacco, ma ci rivestiamo della nostra superbia. Per ordine del re e dei suoi grandi fu proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Allora, le crocchette per i gatti, le crocchette per i cani, è vero. E tutti, ma che digiuno l'Egitto, ma l'uomo è incredibile, tu vedi queste persone vanno in giro con i cani quando fanno i loro bisogni, questi pigliano il sacchettino, quelli che lo prendono, e raccolgono lo sterco del cane, è vero, e diciamo, e non pensano ai propri sterchi spirituali che puzzano di superbia, vero, di ribellione. Quelli là non li vedono, Allora, tutti quanti debbono digiunare, né pascolino né bevono acqua, tutti devono fare penitenza, ma prima di tutti gli uomini. Uomini e animali si coprono di sacco e Dio si è invocato con tutte le forze, con tutte le forze. Cosa dice il Signore? Ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, capite? Non è una novità. Amare con tutte le forze, bisogna invocarlo con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che nelle sue mani. Ammazziamo i figli prima che nascano e quando diventano vecchi li ammazziamo se hanno avuto la grazia di nascere, ci pensiamo noi, per cui o ammazzarli prima o ammazzarli dopo, ma noi abbiamo le leggi per ammazzare i fratelli. Ecco, questo qui è il 21° secolo, il secolo più disgraziato da quando è stato creato la terra. Però non potevate nascere in un secolo peggiore. Dalla violenza, noi non ci sentiamo mica violenti, sapete? Se dai un calcio a un cane, ti posso denunciare, no? Se ammazzi tuo figlio, sei benedetto, ti do anche i soldi per l'aborto. Chissà che Dio non cambi, cioè praticamente si ravvede e deponga il suo ardente. Allora, interessante, no? Cioè, noi speriamo che si ravveda Dio, cioè, sono io che devo ravvedermi e cambiare vita, no? Però dice, speriamo che Dio si ravveda, no? Per cui che si penta Lui, ecco. Cioè, io mi sono pentito, adesso speriamo che si penta anche Dio. Ma è incredibile, Ma di più che incredibile. Speriamo che Dio si converta. Praticamente, chissà che Dio non cambi, cioè Dio deve cambiare, si ravveda, ecco, e deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Allora, chissà che Dio non cambi, sono io che devo cambiare, si ravveda, sono io che devo ravvedermi e devo deporre le mie ardenti passioni peccaminose. Ecco, allora il Signore dice... ti pento, no, dico ti perdono. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Allora, attenzione, qui è l'altra mazzata. Allora, Dio vide le loro opere, e cioè che erano convertiti. No, se guarda le nostre opere, non può non castigarci, perché noi addirittura cosa abbiamo fatto? Invece di convertirci dalla nostra condotta malvagia, cosa abbiamo fatto? Diamo il permesso a coloro che si comportano in modo malvagio addirittura di far la comunione, per cui diabolico, praticamente sacrilego, vero? Addirittura noi benediciamo i sacrileghi, capite come siamo messi, per cui non pensate che piova manna, ma poveri noi. E tutte ste cose che ve le sentite oggi a Radio Buon Consiglio, va bene, speriamo che vi vengano in mente al momento giusto, per dire, noi ci sono state dette queste cose e adesso le vediamo anche con i nostri occhi. Allora, Anna, cosa dici, che mi devo fermare perché sennò qui, cari miei,
ci sia anche il momento opportuno per considerarle appunto e ricordarle queste cose, ci sia ancora spazio.
Ma uno legge e non capisce quello che sta leggendo, ma come si fa? No, a dire, cioè, lui vide il male che ha fatto e si pentì, no? Lui, io non ho mica bisogno di pentire, io non ho fatto niente, io. Esatto. È normale, ma quelli poi erano cose vecchie, adesso noi siamo un altro tempo,
sì,
e abbiamo anche quelli che ci incitano a fare i peccati,
certo.
E guai a chi li tocca.
Ha pagato tutto lui ormai, ecco, questo è il ritornello.
Ah sì, ha pagato tutto lui.
Ha pagato lui, ma di che cosa ti preoccupi? Sta tranquilla, vai avanti.
Sì, è già tutto pagato. Parola
esatto,
di Martin Lutero.
Esatto, capito? Questo è proprio il trionfo di Martin Lutero, sì.
Sì, sì. Praticamente noi abbiamo due problemi, no? Due problemi, diciamo, in particolare. Abbiamo l'utero, che non è usato più per il fine per cui ci è stato dato l'utero, ovvero per moltiplicare le creature, e Lutero, che vuol moltiplicare gli eretici. Ecco, qui sono due nomi, diciamo, simili, ma però uno vuole la vita e l'altro vuole la morte. Ma anche noi, se usiamo i contraccettivi, praticamente non vogliamo la vita, ma vogliamo la morte,
certo,
come Martin Lutero, che è entrato in pompa magna in Vaticano, addirittura nella sala nervi. E mi fa venire i nervi a pensare a queste cose qua, vero? Vabbè. Insomma, tutti possono dire, fare quello che vogliono, noi non possiamo dire quello che pensiamo, ognuno è libero, siamo in democrazia. Allora, chiediamo la pausa musicale.
Certo, tra poco, Ave Maria.
Bene, riprendiamo la nostra meditazione.
Sì.
E se vuoi possiamo anche fare il salmo,
bello,
pensi,
sì,
che ci stia dentro. Sì,
sì, sì, sì. Sì, sì, ritornello. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Israele, attenda il Signore, perché con il Signore la misericordia è grande e con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Allora, se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Perché lui vede tutto, anche quello che noi non vediamo, ed essendo perfetto, vede la differenza tra la perfezione che noi siamo invitati a vivere, cioè il Signore dice siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, E allora, siccome non lo siamo, vede anche quello che noi non vediamo. Il dono della vista, vedete, il dono della vista, non sappiamo neanche confessarci. Dice, ho fatto niente, saprei neanche cosa dire. Pensa un po', se consideri le colpe che tu vedi ma io non vedo, Signore, chi ti può resistere? Allora è interessante, perché andavi da Padre Pio, ti confessavi, dice, beh, quella cosa là l'ho fatta io o l'hai fatta tu? No, l'ho fatta io. Allora perché non me lo vuoi dire? Ah sì, Padre, non me lo sono ricordato. Allora, se veramente non te lo sei ricordato, lui te lo ricordava, ma se invece andavi impreparato, ti mandava via, vai a fare l'esame di coscienza e vieni preparato per confessare le tue colpe, mica vieni qua per parlare di altre cose, devi dirmi i tuoi peccati. Dal profondo a te grido il Signore, per cui dal profondo significa che non mi ergo ad essere quello che penso di essere, ma mi dal profondo, dove mi sento così misero, Signore, io mi sento così basso davanti a te che sei così alto, dal profondo a te grido, oh Signore, grido, perché penso che la distanza dal profondo in cui sono devo gridare, ecco, Signore, ascolta la mia voce. Beh, dice, guarda, io non sono sordo, eh. Comunque la tua voce l'ascolto, ecco, tu mi supplichi che io ascolti la tua voce e addirittura siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Cioè, io devo praticamente dire al Signore, devo raccomandargli di essere più perfetto, ecco, perché dicendo così, praticamente come se lui fosse sordo, perché non ha, è anche distratto, che stai attento a quello che ti sto dicendo, capito? Cioè, è incredibile, vero? Io supplico il Signore che sia attento, no? E vabbè, ci vuole pazienza, eh. Dico, se uno ci pensa, dice, ma come posso pensare che il Signore non ascolta, è distratto, non c'ha mica lo smartphone il Signore, vero? Sta attento quando i figli lo invocano. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? E vabbè, e cosa devo considerare, dice il Signore, le tue virtù che non trovo? È per forza che considero le tue colpe, E tu, diciamo, devi umiliarti e dire, Signore, merito l'inferno, però confido nella tua misericordia. Ecco, quando sarai davanti alla luce che si vedrà tutto, ecco, tu dici, Signore, se tu consideri le mie colpe che sono più grandi di me, cioè nel senso che io sono un contenitore di colpe, che è incredibile cosa possa contenere il cuore di un uomo. Può contenere l'amore di Dio e può contenere l'inferno, può contenere il nostro cuore, vero? Diciamo, è elastico, ha una capacità che può contenere cose incredibili. Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Allora, ma con te è il perdono, cioè tu, o Signore, hai compassione delle tue creature. E quando uno si umilia, ecco, e fa come la Maddalena che gli lava i piedi con le lacrime, il Signore dice, i tuoi peccati, ecco, molto ti è perdonato perché molto hai amato, perché riconosci le tue colpe, perché vedo che il tuo pentimento provoca lacrime. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli, dei propri amici. Qui noi piangiamo poco per i nostri peccati, di solito piangiamo per altri motivi, per cose che non vale la pena piangere, naturalmente. Ma con te è il perdono. Allora, una ragazza, dico, non so se succede ancora, no? Magari piange perché il fidanzato l'ha piantata. Diciamo che dovrebbe dire, Signore, ti ringrazio, così intanto non facciamo peccati, no? Meno male, invece piango perché smette di farmi fare i peccati, capisci? Cioè, noi piangiamo alla rovescia. Ah, Signore, pietà. Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Allora, noi dobbiamo attendere, cioè stare attenti a quello che dice il Signore, perché con il Signore c'è la misericordia e grande è con Lui la redenzione, cioè il Signore è la risurrezione e la vita, è il Redentore, è venuto apposta per i peccatori, non è venuto per i giusti, è venuto per i malati e non per i sani, perché noi purtroppo siamo un popolo di handicappati, visto che se una donna ha nel grembo un figlio che ha qualche difetto, noi lo vogliamo sopprimere o disgraziati, come se tu che vuoi ammazzare tuo figlio, tu non sia più malata del figlio che tieni nel grembo, soprattutto sei malata nel cuore e nella zucca, ma anche il medico che te lo consiglia. Ecco. E allora, vedi, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Pensate, io conosco una signora, gli hanno detto, guardi signora, lei, suo figlio è focomelico, cioè non ha le braccia. Se vuole può abortirlo. No, dice, io me lo tengo com'è perché è mio figlio. È nato e aveva le braccia. Per cui l'avrebbero ammazzato e poi le braccia non le hanno viste. Io continuo a sentire di queste storie qua, anche qualche settimana fa ho sentito che ha fatto l'ecografia, dice, guardi, suo figlio ha delle macchie nere, dice, poi tiene i pugni chiusi e questo significa che ha dei problemi di salute, per cui facciamo l'amniocentesi e tira e molla. Detto, non fare niente, ho detto, preghiamo la Madonna e preghiamo San Raffaele, medicina di Dio. E allora dice, bene, allora gli daremo il nome di Raffaele a questo bambino. Bene, dopo un mese e mezzo, sono andati a fare l'ecografia, era tutto a posto, capito? Sono dei terroristi questi qua, dei terroristi. Vabbè. Allora, Anna, adesso tocca a te con il Santo Vangelo.
Certo.
Che abbiamo chi ha scelto la parte migliore.
Sì, sì.
E chi invece si accontenta della parte, diciamo, che non è la peggiore, ma insomma non è la parte migliore.
Ecco, sì, nell'episodio del Vangelo di oggi sì, possiamo trarre un valido insegnamento per la vita spirituale. Marta, che rappresenta la vita attiva, si adoperava con sollecitudine per preparare le vivande migliori per ristorare il Signore, mentre Maria, che rappresenta la vita contemplativa, sedeva ai piedi del Maestro per ascoltare le sue illuminanti parole. Questi due aspetti non possono essere disgiunti tra loro, perché l'attività deve essere sostenuta dal rapporto intimo con Dio nella preghiera. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, «Signore, ma non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose, «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Ecco, passo a Don Dolindo. Mentre Gesù andava verso Gerusalemme, sostò in un villaggio chiamato Betania e si trattenne in casa di una famiglia a lui devota, la famiglia di Lazzaro. Questi aveva due sorelle, Marta, forse la maggiore, che si occupava principalmente delle faccende di casa. e Maria, che comunemente si identifica con la Maddalena convertita già da Gesù. Marta, volendo fare gli onori di casa a Gesù, era tutta in faccende per preparare il desinare, e vedendo che la sorella stava ai piedi di Gesù, estasiata nell'ascoltarlo, ne fu contrariata e se ne lamentò con il Signore. Le sembrò un egoismo quello di Maria, ed anche un'oziosità, quando c'erano tante cose da fare. In quel momento per lei le cose spirituali non avevano alcun valore, ma Gesù dolcemente la rimproverò, dicendole: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti turbi di molte cose. Eppure una sola cosa è necessaria. Maria ha eletto la parte migliore, che non le sarà tolta». In queste parole, in apparenza così semplici, c'è tutta la valutazione della vita umana sulla terra e un ammonimento agli uomini per il vano affannarsi intorno a ciò che passa. Quelle parole, porro unum est necessarium, dovrebbero esserci scolpite nel cuore e diventare la regola delle nostre attività. I mondani, infatti, vivendo per questa terra soltanto, senza pensiero dell'eterna vita, credono non solo della massima importanza il badare alle cose temporali, ma addirittura ozioso e vano l'occuparsi delle cose spirituali. Anche quelli che credono di avere una certa stima delle cose spirituali tengono in gran conto la vita attiva e l'occuparsi massimamente di soccorrere gli infelici temporalmente, stimando inutile e vana la vita di preghiera e di contemplazione. Eppure è perfettamente l'opposto, la vita naturale, e ciò che ad essa si riferisce è solo un mezzo per quella spirituale. E la vita spiritualmente attiva è un frutto di quella contemplativa ed interiore. È stoltezza dimenticare l'anima e badare solo al corpo, ed è ugualmente sciocco darsi alle opere esterne di bene senza alimentarle con la vita interiore e con la preghiera. Se si pensa che tutto passa nella vita, chi può pensare o supporre che possa avere importanza ciò che finisce e possa valere nulla ciò che dura eternamente? Si può dire che tutto lo sconcerto della vita nostra è fondato proprio sulla poca o nessuna valutazione dei beni eterni e di ciò che ad essi ci conduce: la preghiera, la messa, i sacramenti, la parola di Dio sono sempre l'ultima cosa per moltissimi uomini. Per i genitori, per esempio, la scuola ha un'importanza capitale per i figli, dovendoli avviare verso una qualunque professione, ma tante volte per essi non ha alcun peso la vita spirituale, che deve avviarli all'eterna vita. Se un figlio deve affrontare i pericoli più gravi per una professione, non importa. Ma se deve fare una piccola rinunzia per farsi sacerdote, sembra una pazzia. È una pena grande il constatare questa incoscienza per ciò che è eterno, quasi che fossimo solo per questa vita e per questa terra. Ma gridiamolo, gridiamolo al mondo che vorrebbe allettarci con le sue fantasmagorie. Solo una cosa è necessaria: quello che è temporale ci viene tolto e quello che è eterno non ci viene sottratto giammai. Chi si dà a Dio sceglie la parte migliore anche riguardo alla vita presente, e questa non offre mai disinganni, ma è ricca di pace e di soddisfazioni incomparabili. Si potrebbe obiettare: con questo criterio e con questa valutazione finirebbe tutta la vita presente e la civiltà con le sue opere non avrebbe ragione di essere. Rispondiamo, ritorcendo l'argomento, che col criterio del mondo praticamente finisce ogni vita spirituale. Ciò che è accidentale diventa sostanziale e la famosissima civiltà sbocca inesorabilmente nelle barbarie. Se non ci fosse tutta, diciamo tutta, la storia umana a dimostrarlo, e se ci fosse in questo una sola eccezione, diciamo una sola, si potrebbe anche tollerare l'illusione della civiltà senza spiritualità. Ma dolorosamente si sa dove sono andati a finire e dove finiscono i grandi imperi. È conosciuta la barbarie spaventosa degli egiziani, degli assiri, dei babilonesi, dei romani, ed è contemporanea quella degli imperi moderni. Chi dissente da questo nega l'evidenza o crede civiltà l'assassinio, la sopraffazione, la corruzione dei costumi, il furto legalizzato, l'aborto, il divorzio, il meretricio, l'infanticidio, eccetera. Come la corruzione dell'organismo si manifesta nei suoi gonfiori, nei tumori e nella migliore ipotesi nell'obesità, così la corruzione delle nazioni si manifesta nell'imperialismo che culmina nella morte. Oggi si gloriano dovunque dell'imperialismo, ognuno per conto proprio. E non si pensa che questa elefantiasi dell'orgoglio è un prodromo della morte delle nazioni. Porrum unum, una sola cosa è necessaria. Vivere onestamente, cristianamente, santamente. Che ci sia o non ci sia il monumento grandioso è perfettamente accidentale. Tanti paesi non li hanno e vivono meglio. Che ci siano o non ci siano letterati eminenti è completamente accessorio, poiché garantiamo che anche senza i poeti o i romanzieri il mondo va per la sua via. Che in una città si possano sciorinare con più libertà i panni al sole e in un'altra no, è più o meno accidentale all'ordine civile. Ma è enorme che non si possano spandere i panni e si possano mostrare spettacoli di degradazione morale. Che si tolga la spazzatura e si lasci il marciume impuro nelle vetrine. Che si impedisca ad un'innocente capra di camminare per la strada supercivile. Forse oggi no, e vi si lasci camminare liberamente la donna corrotta e corruttrice. Non diciamo di ritornare a forme primitive di vita, che peraltro sotto molti aspetti sarebbe anche desiderabile, ma diciamo di ricordare che porro unum est necessarium e che cercare le alte mete dello spirito è il sommo della vera civiltà. E la civiltà è vero progresso solo quando favorisce ed aiuta l'indipendenza dello spirito dalla materia. A Betania, nella casa dell'obbedienza, nella casa della grazia, del cantico del Signore, Maria ruppe il vaso prezioso di alabastro e sparse sul capo e sui piedi di Gesù l'unguento preziosissimo. Così debbono fare le anime che si consacrano a Dio nelle comunità religiose, case di obbedienza e di grazia, dove si cantano le lodi di Dio. Debbono infrangere la natura e ciò che di più prezioso ha la natura, cioè la volontà, e darsi senza riserve a Gesù, amandolo e umiliandosi. Chi vuol darsi senza infrangersi così non si dona mai. E chi vuole riservare per sé qualcosa di sé non si fonde completamente in Dio. Maria spezzò il vasetto di alabastro per dare a Gesù tutta la profusione dell'unguento prezioso. Anche noi, nel donare a Gesù noi stessi, in profumo di amore, dobbiamo avere la generosità di infrangere quello che impedisce la nostra piena dedizione a Lui. È necessario infrangere le passioni perché si spanda dall'anima il soave lezzo della purità e della carità infrangere la carne perché venga fuori quasi profumo soave, l'attività dello Spirito che loda il Signore. Maria, per ungere Gesù, usò unguento di nardo purissimo e prezioso. Ecco come deve essere l'omaggio del nostro amore a Dio, amore puro nelle intenzioni, non adulterato da fini umani, non mescolato a mancanze e a deficienze. L'amore è sempre totalitario, nella sua essenza e nel modo in cui si dona. È profumo puro che si fonde infrangendo tutta la natura. Maria unse prima il capo di Gesù e poi i piedi. In tal modo gli manifestò la pienezza del suo amore e andò dritto al suo cuore divino. Diamoci dunque ancora senza riserve al suo amore, morendo con lui a tutto ciò che è terreno e seppellendoci con lui nel più profondo raccoglimento interiore. La nostra vita sia nascosta tutta con Gesù Cristo, in Dio. La vita non è un banchetto di piaceri. Ha sempre con sé l'ombra della morte e della sepoltura, anche quando sembra un profumo di delizie ed un'espansione di amore. Consideriamola in questa luce, ed ogni sua attività ci apparirà quasi un'anticipazione della morte e della sepoltura. Ogni attività terrena o spirituale che sia, è un avanzarsi sul quadrante del tempo, un passo di più verso la morte. Operiamo dunque per il paradiso e segniamo ogni giorno sul nostro quadrante un passo di più verso la beata eternità a cui tendiamo. Amen.
Bene, Anna, che meraviglia, Dondolindo. Pensa, è un dono di Dio, Dondolindo è un dono di Dio, è un dono della Madonna, perché è figlio di Maria, e come lui era devoto della Madonna, e diciamo voleva che tutti quanti amassero la Madonna con un amore grande, ecco, proprio perché lei ci aiuti a raggiungere con l'amore pieno a Gesù Cristo. Ebbene, Anna, tu vuoi leggere del Rosario di Hiroshima?
Sì, vero? Sì. Durante la Seconda Guerra Mondiale la città di Hiroshima in Giappone è stata colpita dalla bomba atomica in uno degli episodi più drammatici nella storia dell'umanità. Il 6 agosto 1945, festa della Trasfigurazione, molto vicino al luogo in cui cadde la bomba, quattro sacerdoti gesuiti tedeschi sono sopravvissuti alla catastrofe e le radiazioni, che hanno ucciso migliaia di persone nei mesi successivi, non hanno avuto alcun effetto su di loro. Questa storia, documentata da storici e medici, è nota come il miracolo del Rosario di Hiroshima. I medici che hanno assistito i gesuiti alcuni giorni dopo l'esplosione li avvertirono che le radiazioni avrebbero potuto provocare loro gravi lesioni, nonché malattie e morte prematura. Ma questa diagnosi non si è mai realizzata. I sacerdoti sono stati esaminati da decine di medici, circa 200 volte negli anni successivi, e sul loro corpo non è mai stata rinvenuta alcuna conseguenza delle radiazioni. I quattro religiosi non hanno mai dubitato di aver goduto di una speciale protezione divina, e in particolare di quella della Madonna. Crediamo di essere sopravvissuti perché stavamo vivendo il messaggio di Fatima. Vivevamo e recitavamo il rosario quotidianamente in quella casa. Così hanno spiegato. Il beato Bartolo Longo dice: chi propaga il rosario è salvo.
Sì, perché salva.
Sì.
Ecco, allora ringrazio tutti voi cari ascoltatori. durante gli esercizi di Fatima sempre io prego anche per tutti i radioascoltatori che poi ci sentiamo anche, vero, nelle prossime trasmissioni, e prego per tutti voi, per cui vi porto nel cuore, non spendete nulla, però vi prego anche di pregare per me perché possa servire nel modo migliore la Santissima Vergine e impari dai pastorelli, vero, a somigliare a loro e ad essere, a diventare in qualche modo un piccolo pastore. Anch'io non, diciamo, perché oggigiorno si allevano più lupi che pecore. Bene, pensate, il Papa Benedetto XVI, pregate perché non debba fuggire davanti ai lupi, capite? E il lupo è una specie praticamente protetta. Guai che ammazza un lupo, finisce in galera, no? Se ammazzi le pecore invece va benissimo, ecco. Anzi, bisogna ammazzarle, perché sono quelli che usano soltanto cibarsi, vero, della carne di pecora nel giorno del sacrificio. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.